A voi, Simona.
Posso aggiungere due cose sulla ricezione di Lefebvre, visto che è stato fatto questo panorama, così, questo diciamo dettaglio sulla situazione italiana. Può essere interessante far due parole, nel senso che è un autore che effettivamente ha avuto una ricezione e una circolazione abbastanza singolare. Appunto, il caso italiano è stato così già messo in evidenza. Nel caso francese, Lefebvre sostanzialmente scompare anche alla fine degli anni 70, in qualche modo scompare un po' dalla scena pubblica, e non viene rieditato se non di recente, a partire dagli anni 2000, mentre è oggetto di ampia lettura in ambito soprattutto inglese e americano, almeno diciamo oggetto di lettura per tre generazioni, cioè la prima generazione, quella della fine degli anni 70, in cui Lefebvre circola negli ambienti della geografia critica marxista, soprattutto grazie alla mediazione di David Harvey, che è un po' anche la mediazione che forse ce lo fa tornare all'orecchio oggi. Pensiamo a quel librettino pubblicato da Ombre Corte, Il capitalismo contro il diritto alla città, quindi ispirato a Lefebvre. Una seconda ricezione, che è una ricezione diciamo degli anni 90, una lettura postmoderna di Lefebvre, quindi che rimuove un po' questo aspetto più politico a cui facevi riferimento tu, e dà una lettura tutta culturalista di Lefebvre, di nuovo attraverso la mediazione sempre di un geografo americano di nome Edward Assoja. E poi una nuova ondata di attenzione, quella che viene definita una terza costellazione di lettura di Lefebvre, che a mio avviso è per noi oggi forse la lente con cui leggere Lefebvre, con la quale almeno dialogare, che è una rilettura che ha origine più o meno all'inizio degli anni 2000 e che vede impegnati ricercatori e ricercatrici che cercano di tenere insieme i due aspetti, cioè una lettura diciamo materialistica o comunque che tiene in conto dell'ispirazione marxiana di Lefebvre, insieme però a una serie di contaminazioni teoriche e culturali oggi abbastanza irrinunciabili, quali per esempio o in particolare il femminismo e gli studi postcoloniali, quindi che cerca di leggere Lefebvre facendo questa forte operazione di attualizzazione, che mi sembra assolutamente così interessante e importante, che è un po' il modo in cui anche ho cercato di lavorare sull'autore, anche se forse non sono riuscita a renderlo appieno questa sera. L'altra cosa sul questo accenno al libro, al testo sulla Comune, che effettivamente è un testo importante di Lefebvre, è vero poco citato, e che sono d'accordo andrebbe inserito diciamo di forza nei lavori sulla città di Lefebvre, perché è uno dei testi in cui più forse si può misurare una delle operazioni più teoriche di Lefebvre, cioè che è quella di mettere in relazione l'esperienza urbana alla formazione di un soggetto proletario, a partire da una Lefebvre diciamo mette a fuoco questa tematica già a partire da una rilettura di Engels, dal testo di Engels sulla classe operaia in Inghilterra, e poi lo riprende molto bene la Comune di Parigi, in questo testo sulla Comune di Parigi, che è effettivamente un libro storicamente forse non interessante, come è stato sottolineato, è un libro che riprende in maniera totalmente acritica la tesi di Marx sulla Comune di Parigi, e dal punto di vista storico regge piuttosto poco, ma che è un bel testo politico, intanto è una cronaca in senso beniaminiano di quelle giornate, quindi è quasi cinematografica, sembra un canovaccio, sì, una sceneggiatura se vogliamo, no? È raccontata, si racconta le giornate della Comune a partire da quattro punti della città, e c'è questo andamento spazio-temporale molto rapido che è molto bello, ma poi soprattutto c'è un aspetto che è stato sottolineato da una studiosa femminista americana che si chiama Christine Ross, che è proprio il rapporto tra esperienza quotidiana, esperienza urbana e diciamo processo di formazione del soggetto politico e del comune, che è l'aspetto più interessante di quel libro e che è l'aspetto che oggi può interessare forse di più anche politicamente. Quindi sono così era, due parole in più su un testo importante e sicuramente sull'interesse di leggerlo dentro questa problematica del rapporto tra città e politica nel pensiero di Lefebvre, e più ampiamente probabilmente almeno nel tentativo, se si volesse fare una genealogia di questa problematica nella tradizione del pensiero marxista, anche si potrebbe sicuramente inserire.
Passiamo la parola. Consapevoli di aver messo tanta carne al fuoco. Poi l'idea anche di ragionare su un grande rimosso, perché io ho anche un po' l'esperienza anche di insegnamento che ho fatto in Francia, ma proprio nelle scuole di architettura, e che insegnare, come dire, le trasformazioni dell'urbano, richiamare Lefebvre, trovarmi di fronte a studenti che non sapevano in realtà chi fosse, ci dice tanto, no? Questo succede anche con i situazionisti per un altro verso. Sono diventati un grande dispositivo citato più per marketing che per conoscenza delle pratiche, però insomma devo dire che sulle Lefebvre ho quasi avuto uno shock, nel senso che insomma studenti di quella facoltà completamente ignari, tranquillamente ignari. Non uccide il pubblico.
Possiamo chiudere così. Una cosa solo così, per forse tanto per questa rimozione di probabilmente lì il ruolo, diciamo, antistrutturalista, anti-Althusser, che Lefebvre ha giocato in Francia, ha segnato chiaramente la sua condanna in qualche modo, no? Che poi tutta la centralità lì occupa tutto lo spazio occupato da Deleuze barra Foucault su piani diversi, e lui esce completamente dalla...
Anche Heidegger. Ah, a mio avviso, sì. Ciò che ha giocato veramente contro, questo sia in Italia che in Francia, devo dire che lì divento irosa addirittura, è stata tutta una lettura sullo spazio e sulla tecnica, dal postmoderno e da noi dal delbolismo, heideggeriana, post-heideggeriana, che ha coperto in maniera più o meno dichiarata lo spazio del pensiero critico. Cioè lì è stata una cesura politicamente grave, ma lì proprio, come dire, intenzionalmente praticata, di liquidazione, uno di tutta quella scuola che tu citavi, ma anche di tutte queste sperimentazioni, anche Roberto diceva prima, ma come, insomma, mancano, no? Interi laboratori. Ma questo è passato attraverso due movimenti, a mio avviso, che lasciano ancora segno. Uno è stato il movimento di decontestualizzazione, di recupero di alcuni slogan, senza più la referenza, e nel frattempo il passaggio al pensiero poetante. E quindi lì salta completamente tutto. Heidegger in Francia viene recuperato da una lettura neo-hegeliana degli anni 50 e copre tutto un passaggio degli anni 50, 60, 70. In Italia succede ancora di peggio. Addirittura c'è la cesura e la censura di pubblicazione. Non si pubblicano più.
La storia vuole
il suo microfono.
No, vi proponevo di riprendere la storia del dono. Su Marcel Mauss si sono fatte troppe rimozioni. Si è dimenticato il Mauss politico, per esempio. Si è fatta una lettura del dono riduttiva. E perché dico la cosa del dono? Perché recentemente ho incontrato degli storici dell'abitare, chiamiamoli così, a Berlino, dei tedeschi, il gruppo legato a Jonas Geist, tanto per intendersi, quelli che hanno scritto i tre volumi sulle case in affitto a Berlino. E uno degli elementi che risultava dai loro studi proprio pratici, cioè condotti su degli edifici specifici, su dei luoghi di socialità, risultava che alcune zone della città, alcuni edifici della città venivano costruiti in modo tale che ci si poteva scambiare i luoghi, si potevano allargare improvvisamente gli spazi, si potevano restringere, si potevano evocare da fuori dalla città nuove forze. E probabilmente l'economia che reggeva questi scambi era un'economia di dono, non era un'economia mercantile. Ovviamente c'erano le merci, ovviamente si dipendeva dal pane, dal macellaio, da quant'altro, ma c'era anche un momenti poco chiariti, secondo i miei interlocutori, sul dono che è al di là della logica dello scambio. Il dono è una relazione, instaura relazioni in sostanza, no? E queste relazioni diventano vitali, e attorno a queste unità abitative, di cui spero di procurarvi quanto prima, insomma, un po' di materiale, ci sono degli episodi straordinari, e qui finisco. A un certo punto negli anni 20 fanno delle inchieste e dicono: poveri bambini in queste case in affitto, un po' sporchi, lasciati di qui, lasciati di là, i genitori vanno a lavorare, li abbandonano, poi tornano, non si sa, eccetera, eccetera. In realtà fanno dei controstudi e scoprono che quei bambini sono i meglio socializzati, i meno nevrotici, i meno isolati, e vivono della ricchezza degli scambi e dunque del dono come elemento centrale delle relazioni, della costruzione di relazioni, insomma, una ricchezza altrimenti persa, che poi si perderà via via. Quando arrivano i pianificatori, gli eredi di Speer a Berlino Ovest e gli eredi di Sharon, in qualche modo, che tenta un superamento dell'idea di nuova città che propone Speer, quando arrivano gli americani a bombardare Berlino, Speer dice: finalmente buttiamo giù tutto e rifacciamo tutto nuovo secondo le nostre intenzioni. E così questa idea di distruggere continuamente la città e significa sostanzialmente distruggere quelle economie, il termine alternative non va bene, quelle relazioni che sostituiscono le relazioni dello scambio. E il dono diventa centrale, probabilmente. Lì bisogna probabilmente metterci le mani, studiare dei casi specifici. Ci sono elenchi, descrizioni, abitudini quotidiane, c'è il materiale, un materiale molto difficile, che poi non parlo tedesco, per cui sono. Però insomma, attorno al dono si potremmo darci degli appuntamenti sulla faccenda del dono.
Sì, rispondendo un po' lo spunto che mi hai dato, no? Io ormai da 15 anni non abito più a Milano, ma abito in un'isola, no? A Ischia, ma fin quando potevo andavo a Napoli. Ecco, a proposito del dono, no? Di come questa non economia, no? Questa dilapidazione del proprio tempo e delle proprie cose sia stata una cosa molto presente a Napoli fino al terremoto del 1980, fino a quando poi costruirono quello che tutti conoscono essere Campia. Ecco, buona parte della popolazione che è stata deportata dal centro di Napoli a Scampia, quindi alla costruzione delle vele, no? Era una popolazione che era pratica del dono, cioè era una popolazione molto povera, molto indigente, ma molto felice, no? Ma non perché voglio recuperare il romanticismo dell'alcunizzo, ma perché l'attività, no, di questa gente era un'attività allora legata sì a una microcriminalità, ma era legata soprattutto a una familiarità del territorio. Si conoscevano tutti, un po' come, dando un paragone, come la Milano degli anni 50, no? Della Ligera, no? Infatti mi viene in mente come parlare di corda in casa di un impiccato, no? Le riflessioni che fa Primo, no? Per quanto riguarda così alla Milano degli anni 50, no? Quel bellissimo, secondo me, libro, no? La luna sotto casa, no? In cui si descrive come una certa forma di socialità era una forma di socialità trasversale in cui la conoscenza individuale permetteva il superamento di un'economia dello scambio per un'economia del dono. Ovviamente deportando tutto questo e trasformando si rompe, no, la socialità. Chiedo scusa, ma quando parlava Roberto mi è venuta in mente una cosa per fare riferimento al problema di come mai c'è un diverso modo di lettura, ma anche di esperienza del concetto di classe operaia tra la Francia e l'Italia. Sì, in effetti la fattura, no? In Francia c'è stata nel 68 con gli accordi di Grenelle, e quello fu l'ultimo momento in cui la classe operaia, quindi mi richiamo soprattutto alle grandi unità produttive di Biancourt, della Renault, no? Ha saputo esprimere una soggettività che però il sindacato forse ouvrier ha ingabbiato, cosa che invece, no, nell'esperienza della classe operaia italiana è andata, ha proseguito fino agli anni Ottanta. E se vogliamo nel piccolo, quello che è mancato, per dirla con un situazionista, Brannigan, è che si sperava che anche nelle fabbriche si potesse realizzare uno scandalo. Cioè i situazionisti in un certo qual modo acquistano una notorietà nel 66 con lo scandalo di Strasburgo, no? Quando ovviamente la prima università di Nanterre viene occupata, sì, e soprattutto alcuni studenti aiutati, no, dai situazionisti congono l'occasione di essere eletti, no, nel comitato studentesco, no? Proprio c'è un momento di vuoto di potere, ci sono le elezioni, pochi vanno a votare, E ovviamente in situazione, questi studenti appoggiati dai circoteristi riescono a prendere, no, il controllo del nostro vinto, no, di questo sindacato studentesco. E la prima cosa che fanno è quello di indire un'assemblea per sciogliere il sindacato. E qui nasce lo scandalo. Ecco, i situazionisti avrebbero voluto che anche nel 68 ci fosse uno scandalo nelle fabbriche, no? Cosa che poi non sappiamo come andrà a finire.
Opero in un ambito un po' più ristretto, però mi occupo da anni di spazio, da una particolare angolazione, l'uso. La domanda è questa: io, studiando le Lefebvre, poco, ma quel po' che ho studiato, mi è sempre venuto un sospetto che ci fosse una sorta di dissociazione nella definizione diritto alla città. A, perché il diritto è il luogo delle contrattazioni, e la città invece io, e stasera dagli ultimi due interventi, la citazione di Scampia, ma io potrei citare anche Corviale, che è molto sintomatico da questo punto di vista, io ho sempre visto invece la città come il luogo della produzione dello spazio. Il luogo della produzione dello spazio è il luogo della deriva, cioè nel senso che io produco spazio per... formare, cioè per organizzare ancora l'uso, cioè l'uso forma lo spazio e lo spazio mi consente una possibile relazione. Allora io penso che molta, col senno di poi naturalmente, perché 30 anni di storia e soprattutto gli anni 90 poi segnano una linea che cambia totalmente attraverso la tecnologia il modo di pensare la città. Oggi non si costruisce la città, ma si fa altro, non si costruiscono le relazioni, e mi veniva quasi da ridere leggendo quel testo del 55, cioè perché di fatto oggi la città è quella lì, cioè quando questa azione molto romantica e molto bella di accendere il lampione, in realtà è quello che si fa, cioè oggi ci sono, cioè non è la luce, è il wifi che mi consente di accendere a me, cioè in un'azione molto individuale, un uso molto individuale dello spazio. Allora, loro forse non potevano vedere tutta questa cosa e non potevano prevedere, anche se il paradigma quantistico era già stato formulato molti anni prima, ecco, però quest'idea che tutto è collegato forse avrebbe potuto cambiare qualche cosa anche nella formulazione di alcuni concetti di Lefebvre, o anche di alcune definizioni, perché continuo ancora a pensare, e stasera ne sono sempre più convinto, che proprio questa formulazione diritto alla città, cioè come diritto alla vita, io sono uno che contesta questa affermazione, perché la vita non può essere legata a un diritto, la vita è vita. Cioè il diritto è qualcosa che posso rivendicare, cioè il diritto è qualcosa che si negozia, cioè non qualcosa, cioè la vita non la posso negoziare, e mi viene il sospetto che neanche la città io dovrei poterla negoziare. Quindi legare questa cosa dissocia fortemente. L'ultimissima cosa, ma è un po' da ridere questa, è anche sulla... Cioè, me ne sono accorto stasera di questa definizione della città fabbrica, e tutti negli anni 70 effettivamente l'abbiamo analizzata, combattuta, io mi sono formato in quegli anni, e però questa idea della molto autoreferenziale della città fabbrica ci ha fatto perdere per molti anni il fatto che la città non solo fabbricasse oggetti o servizi, ma scusate la rapidità, ma fabbricava merda, e fabbricava rifiuti. Allora, questa cosa non è tanto piccola, perché è il passaggio che ha fatto in modo che il consumismo ci livellasse tutti. Cioè, se la città era prima una città degli uguali, e Lefebvre, secondo me, parla ancora degli uguali, oggi, con il consumismo, gli uguali sono diventati tutto il mondo. Cioè, perché tutti siamo uguali nel consumare, e non serve nessuna cultura per consumare. Che e qui abbiamo proprio capito stasera che questa idea del consumo così fortemente sostenuto dalla città fabbrica, ma che pone prevalentemente l'idea di consumo come idea, non come idea d'uso, ma come idea di pura appartenenza, man mano si è sviluppata fino ad arrivare oggi a un totale livellamento. Però mi fermo qui, il discorso è molto più lungo.
Solo due, rispondo al volo due.
Sì, no, magari andiamo e poi.
Dopo risponde.
Ah, ok, vuoi fare due? Ok.
Mi riallaccio all'ultima battuta sul consumismo, perché vorrei, diciamo, portare delle ultime notizie che arrivano sulla grande crisi dei centri commerciali, cioè, a partire dagli Stati Uniti. Cioè, stanno chiudendo in tanti centri commerciali, ipermercati, eccetera, e molti si chiedono il motivo, cioè, come, di questa crisi. E alcuni lo fanno risalire all'eBay, a queste compere su internet, chi ha la decrescita felice, cioè quelli, la share economy, tutte queste cose qui. Invece un'interpretazione, fra virgolette, più classista, fra virgolette, dice che questo è legato alla scomparsa, o perlomeno alla quasi scomparsa della classe media, cioè quella che nel linguaggio americano middle class sarebbe, unisce gli operai con i ceti medi impiegatizi, eccetera eccetera. Se non è proprio scomparsa, comunque è un grave impoverimento e quindi una polarizzazione della distribuzione della ricchezza, per cui i livelli minimi di salari vanno ai discount, i livelli di ricchi, diciamo così, vanno ai negozi glamour, queste cose così. E un po' come nell'analisi di Occupy Wall Street c'era questa rivendicazione del 99%, e nell'analisi, per esempio, di Piketty c'è questa polarizzazione della società che quindi mette in crisi il consumo di massa, non nel senso che non c'è più, ma nel senso che si polarizza sempre di più fra una classe, diciamo, in cui la ricchezza viene accumulata, e l'altra dove invece prevale la disgregazione, diciamo, comunque livelli di povertà sempre più crescenti.
Ma io sarò proprio rapidissima solo sulle definizioni, giustamente per non così un po', solo per fare un po' di chiarezza analitica, che comunque è sempre importante. Quando Lefebvre usa la parola diritto, che è chiaramente una parola complessa e che si presta anche a una serie di possibili fraintendimenti, e che sono stati, è stata poi la parola che ha anche consentito un uso strumentale, fortemente istituzionale, della formula diritto alla città, che in Francia inizia già nella seconda metà degli anni 70, in cui, come dicevo prima, interi progetti di ammodernamento, rifacimento, eccetera, della metropoli, eccetera, sono stati fatti in nome di questa formula. Però questo non vale per Lefebvre, che dice molto chiaramente, a un certo punto non esiste alcun diritto se non quello che non si può affermare con la lotta, cioè c'è una concezione costituente del diritto in Lefebvre, quindi in questo caso direi fuori dall'obiezione contrattualista o non contrattualista, cioè diritto alla città indica come dire, la pratica costituente che può portare a poi contrattazioni orizzontali su come si vuole. Stessa questione, la definizione della città fabbrica, quando si dice città fabbrica non si ragiona tanto su un'analogia tra la città e la fabbrica di tipo più o meno sociologico, ma semplicemente si vuol dire che dal punto di vista politico il rapporto tra capitale e lavoro si gioca nella dimensione metropolitana, in più non più una dimensione, voglio dire una definizione più politica che sociologica, e quindi di nuovo meno equivoca, credo. Per quanto riguarda la categoria dell'uso, invece è assolutamente corretto richiamare Lefebvre, è noto che lui distingue nel diritto alla città il valore di scambio e il valore d'uso della città, e questo è uno dei punti credo più problematici della sua riflessione, ma perché è problematica la categoria di valore d'uso. Nonostante ciò si può leggere, ci sono elementi per leggere in Lefebvre il richiamo a questa categoria in termini abbastanza avanzati, ad esempio cercare di leggere in termini cooperativi, cioè valore d'uso della città, tutto ciò che è determinato dalla cooperazione, sempre col termine cooperazione si intende un termine più politico che logistico, di soggetti che agiscono dentro la città, e quindi in questo caso può essere messa in relazione a un altro termine importante nel pensiero di Lefebvre, che diventa centrale un pochino più tardi, cioè nei suoi lavori sullo Stato, e che ha una qualche influenza anche da socialismo, barbarie, eccetera, che è il concetto di autogestione. Quindi dire è valore d'uso nella città ciò che viene autogestito, e dove poi Lefebvre diciamo con premura distingue appunto la cogestione dall'autogestione, sottolineando che uno è appunto una concezione manageriale, se vogliamo, della cooperazione, l'altra una concezione politica della cooperazione, e quindi lì si può tracciare un margine. Tutto questo per dire che, di nuovo, come dicevo prima, si può usare Lefebvre oggi, è un autore, penso, utile come molti altri, a patto però di scegliere, credo, delle definizioni. Ci sono buone ragioni per accettare alcune definizioni analitiche piuttosto che altre, però è chiaro che bisogna un po'... non restare sempre nella vaghezza dei termini, altrimenti diventa impossibile recuperare piuttosto che no un autore, credo. Quindi solo questo.
Sì, no, io volevo dire una cosa, ma in generale riguardo a tutto il seminario, cioè, che un po' la precauzione che è emersa anche la volta scorsa evocando insomma Benjamin e Krakauer, io rifuggirei dei rischi dell'attualizzazione a tutti i costi, no? Cioè, nel senso, questi non sono nostri contemporanei, quindi la scelta critica di alcuni elementi va presa nei termini di strumenti di interpretazione che sono utili accanto, come dire, a una riflessione sul presente che contestualizza altrimenti la sua ricerca. La città non è mai stata il luogo, ma tantomeno anche in Lefebvre, degli uguali. Mai. La città è proprio il luogo dove si esprime in maniera importante, radicale, il conflitto di classe. Oggi, quando si faceva giustamente riferimento al discorso del consumo, io sinceramente non posso utilizzare, ma nei situazionisti e nelle Lefebvre, immediatamente, per leggere che cos'è oggi la trasformazione della dimensione del consumo. Faccio un breve riferimento. Il mio amico Massimo Ilardi, con il quale non sono mai d'accordo, parla sempre di una felicità, no, del consumo, del consumatore. Quando nella dimensione attuale, se io vado a guardare nello specifico ciò che accade, in questi non luoghi, che è un termine che non mi piace proprio per niente, sarò anche altrettanto sincera su questo, e che è naturale, insomma, quello che è stato il meccanismo di creazione di urbanità, no, che chiamava infrastrutture rispetto a un macro luogo del consumo, è saltato. Ma perché? Perché banalmente la nuova stratificazione sociale che si sta dando nell'oggi, con un impoverimento massiccio e con l'esclusione massiccia di masse non solo della middle class, ma insomma di masse crescenti di popolazione, rende questi luoghi assolutamente, come dire, ininteressanti da un punto di vista, no, del richiamo all'urbano. Dunque, insomma, un po' l'invito è quello di pensare che questi autori vengono qui evocati nei termini di, se mi permettete, lo trovo nobile, quindi passatemelo, di rialfabetizzazione di saperi che si erano persi, e non di necessaria attualizzazione, cioè non di torsione tout court a delle necessità del presente, perché in questa maniera non funziona. A noi servono delle archeologie. Ci servono delle archeologie per meglio comprendere dei tempi, dei momenti, degli spostamenti, dei passaggi che in questo momento sono a crisi di fronte a una rivoluzione urbana altra, epocale, super accelerata, che si configura altrimenti, e dove quei crinali di pensiero lì ci servono per meglio capire come funzionano, no, momenti di trasformazione e di rottura.
Qualcun altro? Se no, io proporrei di continuare al bar, appunto.
L'urbano non è la città, nel senso che quello che oggi è un po', diciamo, nello sfondo, no, di quello che stiamo facendo, e che, insomma, da un dato che io ripeto fino alla nausea, il Fondo Monetario Internazionale, tutta una serie di indicatori ci dicono che entro 2030, c'è chi dice 2050, per la prima volta si compirà la rivoluzione urbana su scala planetaria, il che vuol dire che la maggior parte della popolazione mondiale vivrà in contesti urbani, il che vuol dire che le configurazioni urbane sono plurali, si declinano secondo configurazioni che hanno un contesto locale, storico e anche di organizzazione sul territorio diverse. Mike Davis fa, no, delle prefigurazioni che sono quelle città lì che non sono giustamente, ma è quello che dicevi tu, le nostre, no, che nascono su un centro storico, si, come dire, costituiscono a partire da quello, mantengono, esatto, però quello che è interessante pensare è che la spinta mondiale va in direzione dell'urbano. Questo vuol dire, in termini di consumo di suolo, di risorse, di energie, di possibilità di vita, che vanno in questione una serie di problemi immediati: sostenibilità, abitare, energie, quali luoghi. Una delle segnalazioni che per esempio Mike Davis faceva, ma su questo è la prossima puntata, è che il grosso di questi contesti urbani sorgono su zone ad elevato rischio, no, vuoi sismico, vuoi di inondazione, eccetera. Perché? Perché la gente si accampa. Quindi dovremmo ragionare un po' sulla scorta, insomma, di quel processo di selezione umana che è in corso. Per questo che dicevo prima, è difficile, no, che noi riusciamo a attualizzare oggi, perché noi siamo di fronte a una scommessa più alta. Nel mentre si compie questa rivoluzione urbana, noi assistiamo, in maniera, devo dire, tutto sommato veramente cinica, a un processo di selezione urbana in cui il diritto allo spazio micro, cioè occupa un pezzo di marciapiede quindi occupo il mio diritto a dormire su quel pezzettino lì come fanno in India e lo combatto con altri, è il diritto minimo all'esistenza, altro che non contrattabilità del diritto alla vita. Qui c'è in gioco molto di più, perché il diritto all'esistenza base è negato a priori, non a posteriori, a priori. Dunque lì la scommessa, secondo me, su questo ordine di problemi ci riguarda in una maniera urgentissima, perché nel momento in cui io non ho diritto neanche un pezzo di marciapiede, figuriamoci l'acqua, figuriamoci il cibo, figuriamoci i rifiuti, la pattumiera di cui tre quarti dei bambini in India si nutre e si contende il diritto a scalare la montagnetta della monnezza. Cioè, ok, cioè voglio dire che però lì ci contendiamo ancora possibilità di sopravvivenza, non più di esistenza. Noi dobbiamo avere chiarissimo quel punto lì.
Bene.
No, intanto grazie.
Un grazie.
Grazie.
Grazie a voi.